almeno per vivere un po' la consacrazione al Signore come sposi, come sposi. Ed ecco lì allora il celebre voto dei Maritain, condotti, condotti da Maria. I Maritain furono fra i primi sostenitori appassionati, amici della Madonna della Salette, che ebbe all'inizio qualche difficoltà, no, nel riconoscimento, prudente come sempre da parte della Chiesa. Ecco, i Maritain furono fra i primi sostenitori della Salette. La Vergine condurrà sempre i Maritain come presenza materna. Ecco allora il voto dei Maritain che dice la capacità creativa di coniugare da una parte la vita attiva di sposi impegnati nel mondo, Maritain poi insegnerà, farà dell'insegnamento, no, l'occupazione della sua vita, di tenere insieme la vita attiva, attiva nel mondo, attiva coniugalmente, no, come laici, ma con questo aspetto particolare di consacrazione. Infatti i Maritain non avranno figli. Nel 1923 si apre una delle parentesi o delle fasi più significative nella vita, nelle vite di Jacques e Raissa. I due si stabiliscono in un borgo vicino a Parigi che si chiama Meudon. Rue du Parc, al numero 10, a Meudon, diventa progressivamente, chiaro, questo adesso non è per questione di tempo, non possiamo fare tutti i passaggi, ma diventa progressivamente punto di riferimento per gli intellettuali di mezza Parigi. Jacques e Raissa, Jacques con la sua attività di insegnamento, diventa punto di riferimento per un nugolo, una nube di allievi. È la prima fase significativa della vita dei Maritain in cui molti entrano nelle loro esistenze. Jacques diventa, non con questo termine, ma per capirci, il padre spirituale di mezza gioventù e non solo di Parigi. Piero Biotto, che è l'esperto italiano vivente che meglio conosce i Maritain, ha pubblicato di recente questo volume, che è un volumone un po' spesso, ma insomma, Grandi amicizie, i Maritain, i loro contemporanei. Se noi scorriamo queste pagine qui, anche solo a partire dall'indice, troviamo una serie di nomi noti del Novecento europeo, certamente tra i filosofi come Maurice Blondel, come Henri Irénée Marrou, ma anche russi che conoscevano Raissa come Nikolai Berdiaev, Gabriel Marcel, Albert Camus, io leggo dei nomi, Simone Weil, qui c'è qualcosa su Simone Weil, Edith Stein, e poi ancora tra i teologi Charles Journet, grande ecclesiologo, Maurice Zondel, padre Garrigou Lagrange, domenicano. Per quanto riguarda la letteratura, André Gide, Georges Bernanos, François Mauriac, Jean Cocteau, Pierre Reverdy, che era un poeta, e ancora potremmo andare avanti passando per i musicisti, fra i quali spicca certamente la figura di Igor Stravinsky, ancora Arthur Lurier, e poi i poeti, Marc Chagall, Jean Cocteau, Jean Hugo. Solo per citare alcuni nomi di questo primo periodo, e poi l'elenco si allunga quando i Maritain si spostano altrove. Ecco, gli anni di Meudon, dal 1923 fino al 1939, sono anni molto significativi in questo senso. Tant'è che a Parigi, in maniera ironica, quando qualcuno versava in qualche difficoltà spirituale nel mondo intellettuale, veniva un po' così motteggiato dicendo: è giunta l'ora di andare da Maritain. Quindi pensiamo, no, che risonanza dovevano avere questa presenza messa lì ancora una volta, io dico, dalla mano della provvidenza divina. Il contesto culturale dell'inizio del Novecento, della Parigi, della prima metà del Novecento, meno fino alla guerra, era quello che abbiamo delineato proprio così per sommissimi capi all'inizio, ed era un contesto culturale che aveva bisogno e sete di Dio, spesso senza riconoscerlo. Mi ha colpito molto, leggendo qua e là, un po' studiando Maritain, un aspetto, uno degli incontri dei Maritema Medoni, l'incontro con le persone travagliate a causa della loro omosessualità. Alcuni di questi poeti, eccetera, andavano da Maritema a presentargli questo travaglio, a volte più o meno formalizzato, cioè un travaglio esistenziale di un'esistenza che cercava un orizzonte, che cercava un centro. E Maritain, e Raissa, dico Jacques, quando dico Maritain intendo Jacques, mi faccio indurre in tentazione. Jacques, attraverso il confronto, il colloquio con la persona, Raissa nel silenzio della preghiera. Voi non sapete quanto bene i Maritain hanno fatto in questo modo. Jacques ascoltando, anche pregando certamente, ma lui l'interlocutore privilegiato, Raissa nel silenzio, con la preghiera. Sono parecchi i giovani che hanno riconosciuto, poi anche nell'epistolario, nelle lettere che hanno scambiato con Jacques, ma anche in opera stampa, eccetera, il contributo fondamentale che hanno dato loro i due Maritain in questo senso. E questo è un esempio. L'ascolto però, l'ascolto. Da Jacques, chi andava da Jacques non trovava il giudizio, trovava l'ascolto. Tant'è che, quella lì è un'immagine che ritorna, adesso non per farsi propaganda, ma questa immagine qui, qui là in fondo non vedrete, di Jacques, questa è un'immagine di Jacques negli anni di Medon, Jacques seduto col coltello in mano, che ascolta, non è che fa lo psicologo, un po' così, non psichiatra, ma comunque, che ascolta, l'ascolto, il Signore fa sempre questo con noi, ci ascolta, poi però ci propone qualcosa, e già proponeva nostro Signore Gesù Cristo, la dottrina cristiana, senza scappare né dalla parte né dall'altra. E Raissa pregava insieme a Jacques, ma soprattutto lei pregava, contemplativi. Dicevo, quanto avremmo bisogno oggi, il mondo, la nostra cultura avrebbe bisogno di presenze di questo tipo. Ecco gli anni di Medon, dal 1923 fin verso il 1939. I due poi, a causa delle origini di Raissa, allo scoppiare della seconda guerra mondiale, con la persecuzione nei confronti degli ebrei, controvoglia, costretti, il governo francese costringe Jacques ad andare negli Stati Uniti, dove già aveva iniziato a insegnare negli anni 30, a trasferirsi negli anni negli anni 30, sono costretti a trasferirsi là, viene imposto di trasferirsi. Jacques si era progressivamente, nei primi anni della guerra, schierato contro la propaganda nazifascista, Raissa era ebrea di nascita, si spostano contro voglia, perché Raissa è ben conscia di quello che sta accadendo, no, al suo popolo in Europa, non vuole lasciare il suo popolo, non vuole godere di privilegi che altri non possono avere, accetta di trasferirsi negli Stati Uniti perché Jacques possa continuare la sua opera di propaganda contro l'ideologia nazista. Dagli Stati Uniti Jacques continua con la sua opera di filosofo, in quegli anni vengono fuori alcune delle opere più significative di filosofia politica, l'uomo e lo Stato, eccetera, eccetera, e continua la sua opera di sostegno contro la guerra, insomma, contro l'ideologia nazista. Anche lì, a New York e poi a Princeton, scattano le grandi amicizie. Chagall, anche lui, dalla Francia, si trasferisce negli Stati Uniti, quella è un'amicizia che si segue nel tempo. E le altre persone, anche negli Stati Uniti, che i Maritain incontrano e conoscono, diventano gli amici, i grandi amici, e l'elenco continua e si ingrandisce ulteriormente. C'è una parentesi nella presenza americana dei Maritain a partire dai primissimi anni 40 e si concluderà poi con la malattia e la morte di Raissa nel 1960, una parentesi alla fine della guerra. Maritain è, per desiderio espresso del generale de Gaulle, diventa ambasciatore della Francia presso la Santa Sede negli anni che vanno dal 45, fine della guerra, fino al 48. Viene incaricato, pur non essendo un diplomatico, non avendo assolutamente né questa formazione né questa competenza, viene incaricato da De Gaulle in persona di diventare l'ambasciatore di Francia presso la Santa Sede. Sono gli anni dei contatti italiani mariteniani più significativi. Mariten, Jacques si trasferisce a Roma, si trasferisce a Roma insieme a Raissa. Sono gli anni in cui vengono fuori i contatti belli con alcuni nomi che forse vi sono noti, dipende, non so se era in questo ciclo qua, vedo qui Giuseppe Lazzati come argomento di un vostro incontro, Giuseppe Lazzati, Dossetti, La Pira e attenzione, negli anni di Roma un'amicizia molto significativa di Maritain, molto significativa, che lo seguiva già da prima, che lo seguiva già da prima come traduttore e conoscitore della sua opera, uno che poi un ecclesiastico è impegnato nella diplomazia, che poi diventerà arcivescovo cardinale di Milano e poi sono pontefice con il nome di Paolo VI, cioè Monsignor Giovanni Battista Montini, grande conoscitore, estimatore, non solo ammiratore di Jacques Maritain. Il pensiero di Montini, il pensiero di Montini è risente di molti passaggi di Jacques Maritain. Se voi leggete Gaudium et Spes, dopo aver letto qualcosa di Maritain sulla filosofia politica, sull'impegno del cristiano nel mondo, e voi ritrovate che lì, in quello snodo fondamentale, quello snodo fondamentale del concilio, che è una delle quattro costituzioni conciliari, Maritain è presente implicitamente, è chiaro, ma è presente. Questo dice, credo, un po' la grandezza di Maritain. Paolo VI, anche lui, avrà avuto i suoi pregi e i suoi difetti, ma non credo che possiamo imputargli di essere uno stupido o uno sprovveduto. Gianni Battista Montini conosceva Maritain, Maritain era uno dei suoi maestri. Finita l'apologia di Maritain attraverso Paolo VI. Concluso l'incarico di ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, Maritain, Jacques e Raissa ritorneranno negli Stati Uniti, vicino a Washington, e Jacques insegnerà fino alla fine degli anni 50 all'Università di Princeton. Raissa si ammala sul volgere della fine degli anni 50, morirà poi nel 1960 a Parigi. A quel punto c'è un'altra svolta nella vita dei Maritain, perché Raissa muore, ma questo non significa che le vite dei due siano separate. Sappiamo bene che la morte ci separa fisicamente, ma non ci separa né spiritualmente, neanche intellettualmente. Jacques si ritirerà a Kolbsheim, continuerà a vivere per un certo periodo tra Kolbsheim, che è una piccola località dell'Alsazia, confine con la Germania, Francia, ex Germania, no? Francia tedesca, questo che dir si voglia, e poi entrerà definitivamente, troverà casa nella comunità dei piccoli fratelli di Gesù di Charles de Foucauld, vicino a Tolosa, dove vivrà fino alla morte nel 1973. Nel 1970 Jacques diventa piccolo fratello, anche lui fa professione, no? Dei voti, diventa anche lui un religioso, dà compimento a quell'aspirazione iniziale che per fedeltà alla propria storia comune, no? Coniuge con Raissa, era rimasta in quel voto, no? In quel voto di castità, di offerta al Signore da parte di entrambi. E Jacques concluderà così con questa professione religiosa, coronerà anche tutta una spiritualità di oblazione che passa attraverso Charles de Foucauld, ma che anche tocca la spiritualità benedettina. Che dire? In conclusione su questo, credo, poi così lascio un po' di spazio a voi, non vi tedio oltre, ho già parlato oltremodo, che forse possiamo guardare a quel che i Maritain sono stati attraverso le parole di Raissa in una delle sue poesie, alcuni versi, no? Di una delle sue poesie che è intitolata intitolata Trasfigurazione. Ecco, la vita dei due credo che possa essere ben riassunta dentro questo termine. Dentro questo termine, non solo termine lessicale, termine di paragone, cioè quello della trasfigurazione. Progressivamente Jacques e Raissa, con le loro esistenze, nelle loro esistenze, affidandosi alla provvidenza divina, partendo da quei presupposti che abbiamo così anche solo sommariamente nucleato, lasciano che il Signore diventi progressivamente il modello di cui recuperare l'immagine e la somiglianza piena. Là dove però erano stati posti, quindi il mondo della cultura, al centro del mondo, il mondo della cultura, e accanto agli intellettuali. Scrive Raissa in Trasfigurazione, che è una poesia del 1934, come un naviglio fortunato che se ne ritorna al porto col suo carico intatto, abborderò il cielo col cuore trasfigurato, portando offerte umane e senza macchia. Ecco questa traduzione italiana e francese, credo forse ancora un pochino di più, ma credo che tutto quel che c'è da dire, a livello sintetico, come cifra sintetica sui vari temi, credo che possa essere espresso proprio bene da questa immagine della trasfigurazione, del diventare progressivamente sempre più la mano del Signore, il volto del Signore, la presenza del Signore nel mondo senza essere del mondo, come laici, come religiosi siamo nel mondo senza essere del mondo, anche come preti. Quindi questo tocca a tutti quanti. Credo che stia in questi tratti sui quali mi sono soffermato anche proprio l'attualità dei maritemi, oltre che in molti altri, dal punto di vista anche più strettamente filosofico, delle singole competenze, dei singoli aspetti del pensiero sul quale Jacques si è soffermato. Vi ho detto alcune cose, ve le ho dette in maniera confusa. Grazie per l'ascolto, grazie per la pazienza.
Poi facciamo il banchetto.
Vedi qualcosa. Bene, ringraziamo Don Mauro per questa presentazione molto sciolta, molto accattivante anche. E penso che come Tommaso è stato il classico. Il maestro, che non passa per un classico, per la formazione di Jacques, e così penso che questa coppia possa essere un esempio classico in questo senso per la spiritualità, non soltanto coniugale, ma anche per il cristiano d'oggi, ecco. E, come sapete, i nostri incontri, almeno questi dei personaggi del Novecento, hanno cercato sempre di offrire personaggi non molto noti. Il primo di questa serie quest'anno è stato Zundel, ecco, che abbiamo ritrovato questa sera, ecco, c'è anche Claudio che ci ha presentato 2 mesi fa. E quindi anche i coniugi Maritain non sono molto, molto conosciuti, non sono. Però penso che abbiate colto l'importanza di questi due personaggi, cioè quale ricaduta potrebbero avere se approfonditi, se conosciuti, se studiati. E allora è questione proprio di riscoprirli e approfittare anche del materiale che abbiamo, perché oggi abbiamo del materiale importante pubblicato e tradotto in italiano su questi due personaggi, e ho chiesto a Don Mauro di elencarci, di darci una bibliografia essenziale per conoscere, perché i nostri incontri vorrebbero essere in realtà un invito alla lettura. E visto che siamo sotto Natale, potremmo farci qualche regalo, ecco, comprarci un libro, ecco, per farci del bene. attingendo a queste due splendide fonti. Quindi domando se vogliamo recuperare alcuni titoli.
Sì, è vero, avevo messo questa cosa che mi hai chiesto, se resisti in questo puoi sbominarlo. Dipende gli interessi che avete, dipende gli interessi che avete, perché andiamo dalle opere, no, di Jacques Rissa, molte delle quali sono tradotte in italiano, ai noi poche delle quali sono ancora in commercio, perché così succede. Jacques è vittima di se stesso, io dico, amo sempre dire, negli ambienti accademici non lo dico tanto perché non ne ho l'occasione, con gli amici lo dico di più, è vittima di se stesso perché Jacques è entrato al concilio nella mente di altri come il grande progressista ed è uscito dal concilio come il conservatore. Jacques non era né progressista né conservatore. Jacques Maritain, viva lui e viva Dio, era un cristiano fino in fondo, con il brutto difetto di dare e dire, soprattutto dire, vino al vino, pane al pane. Ecco perché, se voi leggete Il contadino della Garonne, Le Pesante della Garonne, è una roba che detto così dici, fa venire in mente, sarà un racconto di come si semina qualcosa. Le Pesante della Garonne è un modo di dire francese, ho scoperto, lui lo dice allo stesso all'inizio del testo, per dire guastafeste, no? Le Pesante della Garonne, traduzione italiana, il guastafeste. Ed è un libro abbastanza voluminoso di sue considerazioni sul concilio, pre, durante e post. Ecco, ce n'è per tutti i gusti. Semplicemente c'è l'equilibrio di uno sguardo competente nelle cose del mondo, intellettuali e di chiesa, perché Maritain è sempre stato un uomo fedele al Signore e fedele alla sua chiesa, però dicendo la verità, e quando si dice la verità sei scomodo, fai progressista, sei contro, fai conservatori, sarà la fine che ti piace di meno. Una divagazione, non so dove è partita, ritorniamo ai testi. Ah no, ecco perché non è anche poi più tanto ripubblicato, eccetera, perché ha fatto un po' dopo la grande stagione di Dossetti, La Pira, Lattati, Olivetti, eccetera, un po' di così, soprattutto col concilio. Ecco, io vado a fare stesso. Allora, le opere di Maritain, tradotte, sono soprattutto di Jacques, scusate, erano Maritain, sempre penso a Jacques, le opere di Jacques tradotte sono quasi tutte, no, in italiano. Rissa ha un bel volumetto tradotto bene, perché tradurre la poesia, voi mi insegnate, non è così semplice, è fare tradotta bene da Nora Possenti Ghiglia, che è tra l'altro anche una torinese, una simpatica signora, vorrei avessi occasione di invitarla, mi piacerebbe molto. Ecco, Nora Possenti Ghiglia ha tradotto le poesie di Rissa, questa è un'edizione in commercio presso Iacabuc a Milano. Sempre la Possenti Ghiglia ha pubblicato di recente questo librettino piccolo, gustoso, che cita qua e là dalle poesie di Rissa, ricostruisce un po' le vicende biografiche di Jacques Rissa insieme, che io brevemente vi ho ripreso guardandole proprio dal punto di vista di Rissa, ma racconta la storia di entrambi, facendo qualche puntatina così sistematica su alcuni temi ricorrenti nella poesia, nella spiritualità, poesia di Rissa, nella spiritualità di Jacques Rissa insieme, e poi ancora dando un po' voce, no, e colore a quella che Nora chiama la contemplazione sulle strade, che io chiamavo l'essere contemplativi, no, dei due. Nora Possenti Ghiglia è l'autrice, Rissa Maritain, Poesia e Contemplazione è il titolo del libretto, pubblicato dalle edizioni Meudon, che si scrive Meudon, è una piccola casa editrice che pubblica soprattutto studi, no, sui Maritain, o comunque di pensatori, di autori che stanno all'interno dell'alveo di questa tradizione di pensiero che sta nel Veneto, mi pare, a Venezia, edizioni Medon. Comunque i vostri librai sanno a dirvi, Porto Gruaro, Venezia, sì. Questo è un bel libretto piccolino, ma molto molto gustoso. C'è anche quest'altro testo, sempre di Nora Cossentighiglia, che cos'è, quando uno trova le cose buone, sono buone, va bene, se sono se è monotono l'autore. I tre Maritain, la presenza di Vera nel mondo di Jacques e Raissa. Vera è la sorella di Raissa, che ha accompagnato i due un po' così come segretaria, come domestica, per tutta la loro vita insieme. È un bel testo perché guarda ai due dal punto di vista di Vera, cioè come, prendendo come punto prospettico Vera presente nella loro vita, ma ricostruisce la biografia di Maritain. E poi c'è tutta quanta la produzione di Piero Liotto degli ultimi anni. Piero Liotto è nato nel 1924, quindi un ragazzino appena compiuto 18 anni, ed è un grande esperto di Jacques. Ha pubblicato due volumoni, uno più One e l'altro un po' più Etto. Il dizionario delle opere di Jacques Maritain, che ricostruisce un po' tutta la cronologia e lo sviluppo del pensiero di Jacques. Il dizionario delle opere di Raissa, sono tutte schede, ma non semplicemente riassuntive, schede che guardano allo sviluppo del pensiero attraverso la cronologia delle opere dell'uno e dell'altra, quindi Raissa è un po' più piccolino perché c'è meno. E poi questo che è veramente bello, questo è un testo veramente bello da leggere qua e là, non è un romanzo da prendere dall'A alla Z, perché ed è proprio la collezione, cioè la collazione, no? La raccolta delle relazioni dei Maritain con i loro contemporanei. Voi qui vi rendete conto della splendida ed efficace presenza di Jacques e Raissa nel Novecento europeo e non solo. Occidentale, perché poi sono stati in Stati Uniti. Alcune delle tre, sei foto nella prima e nella quarta di copertina dicono un po' i vari aspetti. C'è il Mounier, c'è l'Abate Journet, c'è Bersan, questo è Bersan, di Bersan. Dietro abbiamo Severini, Stravinsky, Chagall, eccetera. Beh, questo è anche un testo molto bello, ma già molto più specifico, insomma. Gli altri, questo vale la pena, questo lo posso consigliare a tutti. Questo è un bel testo di spiritualità. Poesia, contemplazione per le strade, la coppia, quindi che percorre un po' le varie tematiche.
Il diario di Raissa è ancora pubblicato?
Il diario di Raissa è in commercio presso Morcelliana. È un testo un po', come dire, complicato da approcciare, perché appunto è un diario, sono gli appunti spirituali di Raissa nel corso di tutta quanta la sua vita, annotati da Jacques. Seguono uno sviluppo cronologico non tematico, secondo me sono un po' più difficili questi appunti, queste note di Raissa da seguire. Io personalmente l'ho usato addirittura per la meditazione, quindi il seminario del padre spirituale mi ha detto che era un testo che si poteva utilizzare per questo, sì. Però seguo uno sviluppo di appunti, no? Quindi alcune cose molto brevi, versi abbozzati, eccetera. E certamente la vita interiore di Raissa messa nero su bianco nel suo sviluppo, ecco, è un testo anche abbastanza interessante, di nuovo un po' da approcciare magari con qualche filtro, ma dipende da che tipo di lettore siete, con quale interesse, con quanto tempo, eccetera eccetera. Per le sorelle va molto bene.
C'è qualche intervento da parte vostra?
Di contributo, non di domanda, però io avrei una cosa da dire.
Io avrei una domanda.
Io non so.
Contributo, una domanda.
Io non so se ho la risposta.
Come si collocano questi coniugi Maritain, diciamo, nel periodo che va dalla loro conversione alla prima guerra mondiale, cioè al tramonto della Belle Époque, dell'ambiente in cui vivevano, dove il cattolicesimo francese era molto conflittuale, no? Tant'è che poi interviene addirittura il pontefice per cercare di, diciamo, cioè litigavano tra di loro, ecco. E i Maritain, che erano, diciamo, convertiti da poco, quindi, però avevano, credo, già un loro peso. Come si collocano? Cioè, sono neutrali, cercano di conciliare, cercano o prendono una posizione che è quella del magistero, non lo so, ecco, come si collocano in quel periodo?
Sì, e quegli anni lì sono gli anni in cui Jacques ha qualche problema, gli anni dal 20 al 30, in cui Jacques ha qualche problema per la sua vicinanza con l'Action Française.
che a un certo punto collide un po', no, con l'episcopato, insomma, con la gerarchia ecclesiastica, perché assume delle posizioni un po' troppo reazionarie, un po' troppo di destra, no? Ecco, allora Jacques, che era stato molto vicino all'Action Française nei primi anni dopo la sua conversione, si distacca dall'Action Française, comincia però in quel periodo lì ad avere alcuni nemici, almeno dal punto di vista intellettuale, perché quella vicinanza inizialmente fa problema, poi è vero che lui se ne distacca, ma è vero che rimane, no, quell'esperienza, e allora per qualcuno comincia un po' la ambiguità di Jacques, ambiguità che è semplicemente riconducibile al cercare di stare nella verità, nell'obbedienza al Vangelo, nell'obbedienza al Magistero della Chiesa e nell'integrità della propria fede, no? Ecco allora che nulla vieta di restare in un posto fin tanto che quel posto mantiene queste caratteristiche, del distaccarsi nel momento, con cognizione di causa e con onestà anche nel momento in cui la situazione degenerasse. Così è stato nel caso dell'Action Française, così è stato questo è stato l'atteggiamento di Maritain. C'era sì questa conflittualità.
Che l'abbia visto il personaggio come un grosso travaglio interiore.
Sì, infatti.
Perché, diciamo, io immagino, non conosco Maritain, l'ingresso volevo continuare questa amicizia, no? Ho capito che era uno che andava d'accordo con tutti, no? Finalmente. Però lì è stato messo di fronte a una scelta che ha dovuto fare, poi, perché altrimenti rischiava di diventare partigiano per qualcuno. Ecco. Naturalmente diventava nemico per qualcun altro, ecco, come sempre accade.
Con fatica. Sì, un po' questo. Il fatto di essere, sì, non so se amico di tutti, quantomeno di essere un uomo di riferimento per molti, questo senza dubbio.
Un ebreo direbbe un giusto.
Un giusto, ecco, direi che è una definizione che dice Jacques Maritain, dice I Maritain, anche quel travaglio, no? Poi io l'ho messa così, ma leggendo un po' il diario di Raissa, citato, leggendo anche le biografie, i testi, eccetera, la partenza per gli Stati Uniti quando Francia, Parigi poi venne raggiunta, eccetera, dalle armate tedesche, non fu qualcosa di semplice, cioè Raissa avvertì fino in fondo il dramma del suo popolo, e Raissa non voleva partire, dall'altra parte c'era la pressione delle autorità francesi perché Jacques continuasse l'opera che stava conducendo con gli intellettuali, no? Capitanando proprio per gli intellettuali contro no? O meglio, a favore dei diritti dell'uomo, della libertà, eccetera, eccetera. E, è chiaro che questo rese anche questo aspetto, esempio, rese Maritain un po', no? Come dicevo prima, carnefice di se stesso, ma inevitabilmente, per l'esperienza dell'Action Française, quindi un po' ama Maritain, allora è uno di destra. Poi la lotta contro l'ideologia nazista, allora Maritain è un partigiano, cioè uno di sinistra, poi categorie che, ma insomma, per capirci. Maritain è un uomo della verità, ma non lui, non è l'uomo della verità, è un uomo della verità, come molti altri, eccetera. E questo però rischia di renderti inviso di qui e inviso di là. E di costituire un grande travaglio però nella persona. I due patirono molto, ecco, il distacco dalla Francia nel momento della disfatta, cioè del pericolo davvero non più dietro le porte ma dentro le porte, e il travaglio degli anni dell'Action Française furono indifferenti, anche il travaglio del tempo dell'ambasciata francese in Vaticano, no? Per andare a finire a fare, a svolgere un ruolo che loro non sentivano proprio, eccetera, eccetera.
Non credo sia una cosa casuale, che la scelta di De Gaulle non è stata casuale.
De Gaulle, Paolo VI, ah già, ecco, questo non ve l'ho detto prima, Maritain, Jacques Maritain fu incaricato da Paolo VI di consegnare il messaggio del concilio agli intellettuali, Maritain ebbe questa. E allora scelto De Gaulle come ambasciatore presso la Santa Sede, scelto da Paolo VI, insomma, di gente, di cattolici, pensatori, eccetera, ce n'erano. Voglio fare l'apologia di Maritain, ma insomma, diamo anche.
L'errore più grande che uno possa fare a delle figure del genere è mettere un'etichetta, cioè dire sto di qui, sta di là.
Questo è stato un po' fatto, purtroppo in Italia è stato un po' fatto, difatti c'è la traduzione, la pubblicazione dell'opera Omnia di molti autori, no, eccetera, di Maritain ad esempio non c'è. Qualcuno parla anche, come me troppo, qualcuno parla anche di un'ipotesi di causa di canonizzazione dei Maritain come coppia, se non lo credo. Personalmente sono dibattuto su questa cosa. Sono dibattuto perché sarebbe un grande esempio, cioè il riconoscimento delle virtù eroiche di una persona, cioè questo, diciamo ufficialmente, sì, questo è stato un cristiano fino in fondo, cioè di Cristo, ecco. Personalmente sono un po' dibattuto perché non so quanto sarebbe nel loro spirito. Non so se lei sa. Beh, poi è chiaro che queste cose bisogna sempre valutare nello spirito del Signore più che nello spirito dei. Però non so. E forse il fatto che nulla si sia ancora mosso può darsi che mi fa dire che sono così tanto stati dentro, e lo sono. Dentro al Signore, vicino al Signore, che la loro preghiera nei confronti del Signore fa agire la provvidenza in modo tale che la mano della provvidenza impedisca l'istituzione della causa di canonizzazione.
Che complicato.
Troppo complicato, dice.
Molto sintetico.
Però conoscendo, mi piace considerare gli amici. Quando cito Maritain, un po' come quando fa, come con mio nonno, siamo lì. Mio nonno, ecco già che me la sa degli amici, mio nonno era un amico, ma insomma, va bene, basta, domanda esaurita, risposta a tempo.
Quello che colpisce, che mi così pensavo prima, è come per i coniugi Maritain, ma in quell'epoca, fino a 800 e 900, questi cenacoli intellettuali, dove il cristiano comunque è un fulcro, è un punto di riferimento. Allora mi chiedo cosa sia successo in questi ultimi decenni, dove ormai il cattolicesimo, il cristianesimo in ambito intellettuale, italiano e europeo, non c'è più, nel senso è inviso, ecco, il cristiano, il cattolico, dove c'è cultura, dove c'è un discorso intellettuale, il cristiano è... Cioè deve essere successo qualcosa, ecco, perché è impressionante la galleria di personaggi che hanno accostato questi uomini e oggi che fine hanno fatto, ecco, chi può deputarsi o ancora reputarsi un fulcro, ecco, un punto di fuga dove va a confluire una certa intelligenza intellettuale, ecco, occidentale. No, era una riflessione così che mi veniva.
Ma è profondamente vera. È perché siamo un po'. Questo la dico non da accademico, la dico con mio nonno, cioè con la lingua che ho imparato. Siamo un po' garula. Perché? Perché siamo così? Perché ci diamo la zappa sui piedi? Perché qua. Scusate, quando voi trovate un bel posto dove vi trattano bene, mangiate a sazietà, roba di qualità e pagate il giusto, non vogliamo pagare poco, non siete garula se non ci andate più? Scusate, senza offesa, ma anche mi sarei garula. Ecco. E noi con personaggi come i Maritain, abbiamo fatto questo, cioè non l'avete fatto voi, non l'ho fatto io, qualcuno l'ha fatto. Attenzione, ben lungi, questo come se sbobini, questa come prima cosa che mi fai dire, che non sono un sostenitore, e credo che nessuno debba essere, di Maritain come il detentore della verità. No, Jacques Maritain non è il detentore della verità, come nessuno di noi è detentore
della verità.
È un ricercatore della verità. Quindi quello che io vi dico di Maritain, perché stiamo parlando di Maritain, potrei dirlo anche di tanti altri, ecco, senza fare del relativismo, credo che sia uno che ha segnato il Novecento, che abbia dei contributi classici, come abbiamo spiegato ancora per noi, e che siamo un po', nei confronti del quale siamo un po' garula, perché abbiamo buttato via delle cose, cioè non abbiamo mantenuto le cose che Maritain poteva, dei contributi che Maritain poteva portare e che porta tutt'oggi. È un po' così. Così
allora, va il mondo. Allora non c'era la televisione, probabilmente. Credo che l'assenza della televisione giochi molto a questo confluire degli spiriti e a ritrovarsi magari davanti a una buta, per dire, no?
Sì, non
è un peccato. Si conversa, si esprimono le opinioni, scambio di idee, non c'è più questo. Io l'ho vissuto ancora quando ero più giovane, ma questo è sparito nei rapporti tra le persone, parlo. Ognuno si isola davanti allo schermo oppure in macchina.
Lo
chiamano il progresso,
però non sono più discussioni, sono solo più esternazioni individuali che non cercano un confronto e non cercano di trarre delle conclusioni.
Questa
è la modalità di comunicazione che cambia.
Anche. Poi io penso che Maritain, che Jacques, senti, solo te dico Jacques Maritain. Che Jacques, ma i Maritain, che Jacques e Larissa non avrebbero rifiutato, non so, un mezzo di comunicazione. Sì, non so se sarebbero stati personaggi televisivi, ma chi lo sa. Cioè, a proposito di mezzi di comunicazione televisivi, non so, tra di voi quanti padroneggiano un minimo il francese? Pochi, allora lo dico, ma gli altri dopo. Sono più numerosi quelli che padroneggiano il piemontese. C'è un bel DVD uscito nel 2007, Jacques Maritain, sottotitolo Le Philosophe Amore. E dice Le Philosophe Amore, va già lentam, perché la filosofia è razionalité. No, Le Philosophe Amore. È molto bello, dura 52 minuti, ma è in francese, Se scrivete agli amici del centro studi del Sarc d'Etude Jacques Maritain di Kolbschein, ve lo mandano, secondo me non ve lo fanno neanche pagare. È molto bello perché mette dentro delle registrazioni, no, di Jacques, di Raissa, eccetera, ricostruisce un po' quel che abbiamo detto questa sera in maniera visiva anche. Poi è commovente, ecco, mi torno in pezzi. Quando sbobini poi fai il puzzle e concludi con questa roba qui. Si sono fatti seppellire, Raissa è stata sepolta a Kolbschein, Jacques quando è morto a Tolosa poi è stato portato a Kolbschein, Raissa Maritain, col cognome del marito, Raissa Maritain, la data di nascita, la data di morte, nel 1960. Quando Jacques è morto, si è fatto seppellire lì, e sulla lapide hanno aggiunto, in basso, a destra, che i fiori quasi lo coprono, è Jacques. Questa è una perla, che dice l'uomo, Scritto sotto, in basso, a destra, quasi illeggibile, guardate la foto, illeggibile, c'è lì, no? Dietro a Jacques c'era Raissa, dietro, dentro, no? E anche la lapide dice questo, molto molto bello, molto bello. E commovente, poi il video ad esempio si conclude su quell'immagine lì, molto bello.
Sì. Pier Giorgio, vuoi dire qualcosa?
C'è quella parola che non girava bene, che finisce con attività. Quello che non, forse non è quadrato, non è andato liscio con l'apparato della Chiesa, ma con anche tutti i cristiani, è che essere cristiani, cosa vuol dire? Per i Maritain è diventato un essere fare. Noi probabilmente è più nel parlare. È questo che andrebbe più sviluppato, perché lo dice anche, e lo leggevo oggi perché ho visto che dovevamo venire stasera qui, Ugo Ronfani quando parla di Maritain all'inizio del contro i cattolici, nel suo pamphlet. E lui parla proprio di questo, che i cristiani vuol dire fare, non solo parlare, non parlare, ma anche fare, l'abbinamento. va molto bene al Cottolengo fare e parlare, pregare, fare con tutto, ma fuori di lì, nelle parrocchie, cosa si fa? Si parla solo la domenica?
Non ho niente da aggiungere, se non il tenere insieme, cioè non, fare e contemplare, come giustamente diceva lei. Sì, sì, sì. Parlare è poi un'altra storia. Questa sera abbiamo soltanto parlato. Beh, non siamo in parrocchia, quindi vabbè. Sì, sì.
C'è qualche altro intervento? Altrimenti... altrimenti ci diamo l'appuntamento al 15 gennaio con il professor Crivellin, che ci presenterà, ecco, sempre a livello molto divulgativo, la splendida figura di Toniolo, Giuseppe Toniolo, un altro personaggio importante nel panorama culturale e cristiano del Novecento. Vi faccio gli auguri, facciamo gli auguri anche a Don Mauro per Natale e per le tue molteplici attività, e anche per il suo ministero sacerdotale. Si scherzava prima, dicevo, è un prete da poco, ma nel senso che è stato ordinato nel 2008, ecco, quindi da poco tempo, quindi auguri per il tuo ministero anche.
Diventiamo subito amici, perché non mi può rimproverare di non fare. Posso...
ma adesso sono 4 anni,
Penso io 14, posso, sono pronto alla pensione. Va bene, auguri a tutti, buonanotte.
Grazie della pazienza.
Sì, sì, sì. Tieni, questi sono i nostri ringraziamenti.
Questo se non contiene solo un biglietto, non lo credo.
Se non è tanto, ci mancano. C'è questa associazione di amici di Maritano, che dove è a Parigi?
Quello che dicevo di mezzo di... Sì, lei trova tutto cercando di Maritano attraverso anche il centro studi nazionali e il centro studi internazionali.
67 120
Kolb Schein für K, Kolb S H
e dove sono sepolto?
Quello lì è bellino, è un'antologia, no, quella collina c'è padre, quello lì, quello blu,
questo?
Quello lì,
sì.
Quello lì.
l'autore dello Paesaggio della Carota?
Giacomo Di Tempo, dello Paesaggio della Carota. Io ho tradotto in italiano, però l'hanno ripubblicato di recente, Il Contadino della Carota, mi sembra. Un'editrice di Rimini, mi pare.
Ci rifaremo i lavori. Il
Contadino della Carota.
Ah, vi ho mandato il letto.
Poi dopo gli dice. Ciao.
Grazie.
È la seconda volta e te ma non sta grazie.
Prego, prego.
Grazie.
Prego, questo le poesie è un altro libretto, questo è quello della Nora Possenti, sì, le poesie lo trovo proprio Raissa Maritain in poesie di Yacabuc a Milano.
Voilà. Quello che parla dello Stato e cosa c'è? No?
Ah, l'uomo è l'uomo e lo Stato, quello lì in commercio. Sì. È un testo di filosofia, poi un po' però alcune cose qua e là, voglio leggere quel che gli interessa. Quello è pubblicato da Marietti.
Marietti.
Quello è in commercio.
Sì, ci vediamo al caffè.
Allora, si può chiedere.
Proprio chiedere se è padroneggiato in questo gruppo di musica, è molto bello.
No, perché ci
detto sentire l'altro. Io sono io ho mio figlio che è lì ai servi che lavora anche lì da Milano. Sì, ma lo però
non adesso, ma sai cos'è? Non è
una lettura.
È che l'uomo là.
Ciao.
È l'uomo che non è più per statura di nella Chiesa, una società più esprima un dialogo, un bisogno. E poi lì c'è un abbassamento.
C'è un abbassamento all'interno del
saggio.
Lui è stato adottato da ma ora ti lascio alcuni programmi della casa nostra così ti rendi conto di quello che
grazie.